Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo tastare un argomento così profondo che possiamo comprenderne solamente la minima parte. Ma più comprendiamo questo argomento, più la nostra vita sarà trasformata. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo considerare qualcosa delle sofferenze di Gesù Cristo. Quando Gesù ha subito la croce per poter salvarci. E questo è quello che leggeremo maggiormente in Matteo 27. In realtà Gesù Cristo soffriva durante tutto il tempo del suo ministero. Soffriva odio, disprezzo, abbandono, tradimento. Però la sofferenza maggiore, quello che ci ha comprato la salvezza, era la sofferenza mentre era appeso alla croce. Ricordate che dal momento dell'arresto di Gesù nel giardino, Gesù da quel punto ha iniziato a soffrire terribilmente. Infatti prima di quel momento soffriva. Prima dell'arresto soffriva già nella preghiera nel giardino. Però poi dopo che è stato arrestato, soffriva alle mani del Sinedrio, era percosso, se ricordate. Poi subì terribilmente per mano dei soldati romani, sia fisicamente sia per il grandissimo disprezzo che subì. Probabilmente, si presume, da quello che si capisce, la sua testa era terribilmente gonfia e piena di lividi da ogni parte, letteralmente. La Bibbia dice in Isaia 53 che non era possibile riconoscerlo come essere umano. Era talmente messo male che non era possibile riconoscere come uomo. Da tutti questi lividi, il sangue, le percosse che aveva ricevuto, era coperto di sangue a causa della corona di spine che lo avevano messo sulla testa. Ah, dobbiamo aggiustarlo. E sangue copriva che non era stato lavato. La sua schiena doveva essere come carne macinata, con profondi tagli prodotti dalla frusta. La condizione fisica di Gesù era tale che non fu in grado di portare la croce. Era quello che noi chiameremo già mezzo morto. Quando era tempo di portare la croce, che hanno dovuto prendere un altro per portare la croce per lui. Poi attaccarono Gesù alla croce con dei grandi, grandi chiodi, grossi. C'è qualcuno nel soffitto qui, quelli vecchi, quadrati. E quelli chiodi lì hanno forato le mani e i piedi e lui era appeso dal peso di quei chiodi. Il dolore doveva essere inconcepibile. E vogliamo considerare gli avvenimenti dal punto che Gesù era appeso alla croce. Quindi inizierò nel versetto 38 di Matteo 27. Allora iniziamo ricordando una cosa ben conosciuta, perché tutti più o meno sanno la storia, ma vogliamo pensare alla storia. Gesù fu appeso fra due ladroni che erano stati crocifissi lo stesso giorno. Infatti versetto 38 dice: allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Essendo stato crocifisso in mezzo a due ladroni, Gesù fu identificato con loro, come se fosse anche lui un malfattore, quando in realtà Gesù non aveva mai peccato in nessun modo. Non c'era alcuna colpa in lui. Ma il fatto di essere contato fra i malfattori era un ulteriore adempimento di profezia. Questo era la profezia che troviamo in Isaia 53, 12, vi leggo io, quella quel capitolo famoso che parla molto della croce e anche della risurrezione. E lì in versetto 12 leggiamo: perciò gli darò la sua parte, il padre parte del figlio che avrà compiuto la salvezza, gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato, è stato contato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Gesù, l'unico innocente in tutta la storia, è stato annoverato, è stato contato fra i malfattori. Questo fu parte di quello che Gesù fece per salvare te e per salvare me. E noi dovevamo essere annoverati fra i malfattori, perché siamo malfattori, siamo peccatori. Gesù è stato identificato al posto nostro, fra i malfattori, per permettere a noi di essere annoverati fra i giusti. Uno scambio. Mentre Gesù era appeso sulla croce, chi è? Re di gloria. Fu disprezzato. Il creatore dell'universo, il re dei re, colui che per tutti i secoli, tutta l'eternità, da quando Dio aveva creato gli angeli, era stato adorato in cielo, meritava di essere adorato sulla terra, è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno conosciuto, fu disprezzato lì appeso alla croce. La croce era messo accanto a una via principale, in modo che tante persone passavano. E non so se ricordate, ma Gesù era nudo sulla croce, totalmente nudo, un ulteriore disprezzo. Lì era appeso, nudo, sofferente, e la gente passava, disprezzando lui, oltraggiavano Gesù nella sua sofferenza. Lui era solo, abbandonato dal Padre e disprezzato dagli uomini. Leggiamo versetto 39 e 40. Coloro che passavano di là lo ingiuravano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Lo disprezzavano con le parole più terribili possibili: salva te stesso se tu sei il figlio di Dio, mostraci che tu sei figlio di Dio. Cosa aveva detto Satana quando aveva tentato Gesù? Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Fra tutte le cose terribili che uno potrebbe dire a Gesù, mettere in dubbio il suo rapporto con il Padre era la cosa peggiore. Ed è proprio questo che in quel momento Gesù non poteva mostrarsi figlio di Dio, perché doveva subire l'abbandono del Padre. Non poteva rispondere, doveva subire questa accusa falsa, ma che lui stava subendo la separazione che noi meritiamo. Nessun disprezzo che mai potremo noi subire è minimamente paragonabile al disprezzo che subì Gesù. Innanzi a tutti, noi siamo peccatori di natura. E se dovessimo ricevere un certo disprezzo, magari non abbiamo fatto quel peccato, ma abbiamo sempre peccato. E perciò noi meritiamo disprezzo eterno dal Padre nella condanna eterna. E Gesù ha preso quello. Quindi nessun disprezzo che potremo mai subire sulla terra è minimamente paragonabile al disprezzo di Gesù, perché noi meritiamo disprezzo eterno. Lui merita gloria eterna e lui è stato disprezzato per noi. E anche questo disprezzo fu un adempimento di profezia. Leggo Salmo 22, un Salmo 22, ricordate, un Salmo che descrive la croce. E lì leggiamo: tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo. E Gesù soffriva questo volontariamente. Sapeva quello che avrebbe subito. L'ha fatto perché? Per noi. Andando avanti, versetto in Matteo 27, 41, 43, leggiamo che anche i capi, prima era il popolo, adesso i capi lo disprezzano mentre è appeso alla croce, e leggiamo, similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe, dicevano, egli ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se è il re di Israele, scende ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora, se veramente lo gradisce, perché ha detto, io sono figlio di Dio. I capi stavano ammettendo in quello che Gesù aveva fatto miracoli, cioè ha salvato altri. Loro riconoscono, non negano che Gesù era dimostrato con miracoli di essere il Cristo. Magari non si rendevano conto, ma stavano riconoscendo che lui è il Cristo. Ma lo odiavano, perché erano gelosi di lui, e perciò lo disprezzavano. Notate che gli altri parlavano a Gesù. Se tu sei figlio di Dio, scendi giù. Loro non parlavano a Gesù. Pur stando davanti a Gesù, parlavano di Gesù. Parlavano di Gesù. Egli ha salvato altri. Lo odiavano così tanto che non parlavano con lui, ma solo di lui. E dicevano quella accusa così falsa. Se egli è il figlio di Dio, scende giù dalla croce. Se Dio lo gradisce, salvalo. E vedi, non lo salva. Perché Dio aveva girato le spalle a Gesù per punire Gesù al posto mio. E se tu sei figlio di Dio, o diventerai figlio di Dio al posto tuo. Il versetto 44 ci fa sapere che perfino i ladroni che erano crocifissi accanto a lui lo schernivano. Veniva da tutte le parti. Vi leggo 44. Anche i ladroni crocifissi con lui lo ingiuravano allo stesso modo. Gesù fu disprezzato da tutte le parti, perfino da questi due ladri accanto a lui. Poi Luca ci fa sapere che anche i soldati sotto la croce lo disprezzavano, e tutto questo era totalmente ingiusto, perché Gesù non aveva mai peccato, non aveva mai fatto nulla per meritare alcun disprezzo. Invece, se pensiamo a noi stessi, quanto ci agitiamo quando uno minimamente ci disprezza. Ma noi meritiamo disprezzo. Spesso la nostra reazione alla più piccola provocazione è di arrabbiarci, dentro minimamente, e spesso esce fuori. Invece Gesù, disprezzato da tutte le parti in modo totalmente ingiusto e falso, non rispondeva con cattiveria. Vi leggo 1 Pietro 2, 23 e 24, come Gesù rispondeva a tutto questo disprezzo. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la sua giustizia. E per le sue lividure siete stati guariti. Gesù non reagiva contro tutto questo disprezzo ingiusto, piuttosto si rimetteva nelle mani di Dio, e questo per noi è come dobbiamo rispondere quando gli altri ci disprezzano, ci accusano falsamente, ci fanno del male. Se lui l'ha fatto che meritava solo il bene, quanto di più dobbiamo noi non rispondere con oltraggio, con rabbia, con orgoglio, ma dobbiamo rimetterci nelle mani di Dio. Nel Vangelo di Luca impariamo perfino che Gesù pregava per coloro che lo avevano trattato così, per i soldati che lo avevano chiodato alla croce. Luca 23:34, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Stavo pregando in quel momento per coloro che lo stavano crocifiggendo. Dico una parola qui per quanto riguarda i ladroni. sappiamo dal Vangelo di Luca che mentre entrambi di loro lo insultavano all'inizio, ad un certo punto uno di loro fu convinto del proprio peccato e fu convinto dalla giustizia di Gesù Cristo e credette in Gesù quale Messia. E quindi fu salvato. E allora, cosa vedo qui? Che anche in mezzo alle sofferenze, Gesù aveva un cuore pronto a raccogliere un peccatore ravveduto che veniva a lui con fede. Quanto di più Gesù è pronto ora a raccogliere chiunque viene a lui con fede e vero ravvedimento. Quindi mentre Gesù era là appeso sulla croce, veniva disprezzato in modo terribile dalle persone intorno a lui. Pure egli non rispondeva, non rendeva oltraggio per oltraggio, subiva tutto senza lamentarsi per poter salvare te e me e chiunque sarà salvato. Tutti gli avvenimenti della crocifissione che abbiamo considerato finora avvennero da circa le 9 a mezzogiorno, secondo il nostro modo di contare le ore. Poi da circa mezzogiorno, che per loro è l'ora sesta, in poi successe un avvenimento straordinario. Leggo Matteo 27, 45. Dall'ora sesta, mezzogiorno nostro, fino all'ora nona, si fecero tenebre su tutto il paese. Per 3 ore, da mezzogiorno alle 15, si fecero tenebre in tutto il paese. Per 3 ore, in pieno giorno, si fece tenebre. Allora, questo era un atto miracoloso. Impossibile che fosse un'eclisse, eclissi per il semplice fatto che la Pasqua è quando c'è piena luna. E quando c'è piena luna, la luna non sta dove c'è il sole, sta dall'altra parte. Ok? Se capite un po' la luna, piena luna è quando il sole è là e la luna è qua. E questo è piena. Quindi, impossibile che sia stata un'eclisse. Poi un'eclisse dura qualche minuto. Questa era 3 ore. Questa era solamente un miracolo da Dio. Si estese su tutto il paese, fu visto da tutti, anzi sarebbe stato causa di grande spavento. Però guardando oltre all'avvenimento, c'è qualcosa di straimportante nel suo senso. Leggendo questo ti fermi a dire cosa significa tenebre? Come dico, oh quanto voglio incoraggiare tutti a non leggere la Bibbia senza fermarsi sempre. Cosa significa? Va bene, ho letto le parole, ma cosa vuol dire? E come so cosa vuol dire questo? Come so cosa vuol dire questo? Come esempio, sto leggendo con la mia famiglia. Come so cosa dire a Serena del significato di questo? Quale libro potrei consultare che mi aiuterebbe a capire cosa significa tenebre? Se non avete nella vostra biblioteca, ve lo consiglio. Si chiama La Bibbia. La Bibbia. La Bibbia è dove vado. Allora, la maggioranza di voi avete il programma sul computer della Bibbia e si mette dentro tenebre e si comincia a leggere di tenebre nella Bibbia e si dice, adesso capisco cosa Dio intende con tenebre. Adesso capisco questo brano. Quindi nella lettura è buono andare a consultare in concordanza, quello del computer va stra bene, per capire il significato di tenebre. Le tenebre nella Bibbia sono un simbolo del giudizio di Dio sul peccato. Le tenebre sono un simbolo dell'ira di Dio sul peccato. Rappresentano l'ira di Dio contro il nostro peccato che in questo momento sono stati riversati o è stata riversata l'ira sulla persona di Gesù Cristo, nostro sostituto. Questo troviamo in tanti brani, vi leggo pochi brani. Amos 8:9, in quel giorno, ricordate nella Bibbia, quel giorno è proprio un modo di dire il giorno di giudizio. In quel giorno avverrà, dice il Signore l'Eterno, che io farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno. E cosa ha fatto nel giorno della croce? Ha oscurato, ha fatto tramontare, montare il sole a mezzodì. E ha oscurato la terra in pieno giorno. Questa era una profezia di quello che è successo quando Gesù era sulla croce. In quel giorno Gesù soffriva un'incredibile agonia, abbandonato da tutti, essendosi caricato dei nostri peccati, fu separato dalla perfetta comunione con il Padre, che aveva goduto da tutta l'eternità passata. E tutto questo perché stava soffrendo l'ira di Dio al posto dei peccatori. Vi leggo alcuni altri brani, che ce ne sono tanti, che parlano di tenebre come i giudizi di Dio. Quel giorno, giorno del Signore, giorno di giudizio. Per esempio, Isaia 5:30. In quel giorno ruggeranno contro Giuda, come rugge il mare, a guardare il paese, ecco tenebre e angoscia, e la luce sarà oscurata dalle nuvole. Amos 5:18. Guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno, che sarà mai per voi? Il giorno dell'Eterno sarà un giorno di tenebre e non di luce. Amos 5:20. Il giorno dell'Eterno non è forse tenebre e non luce, molto tenebre e senza alcun splendore. Sofonia 1:14-16. Il giorno dell'Eterno è vicino e giunge in gran fretta, il suono del giorno dell'Eterno è amaro. Allora l'uomo valoroso griderà forte. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di calamità e angoscia, un giorno di distruzione e desolazione, un giorno di tenebre e caligine, un giorno di nuvole e fitta oscurità, un giorno di squillo di trombe e di allarme contro le città fortificate e contro le altre torri. Questi brani evidenziano molto chiaramente che le tenebre rappresentano il giudizio di Dio. Allora, appeso alla croce, Gesù stava subendo il giudizio di Dio contro il peccato per riscattare coloro che Dio voleva salvare. Gesù aveva detto più volte che stava per morire come riscatto al posto di, per prendere la punizione di quelli che Dio avrebbe salvato. Vi leggo due brani dove Gesù parlava di questo. Uno, Matteo 20:28, e lui parla di sé come figlio dell'uomo. Anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 26:28. Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. In che senso Gesù è stato il prezzo di riscatto? Egli ha subito l'ira di Dio al posto di coloro che egli ha riscattato. Gesù si è caricato dei peccati degli uomini per subire il giudizio, la condanna di Dio al loro posto. Un brano che rende chiaro questo è Galati 3:13. Ve lo leggo. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso a legno. Gesù è diventato maledizione per noi, affinché noi potessimo essere o diventare benedizioni in Lui. Essendosi caricato con il nostro peccato, Gesù fu separato dalla comunione perfetta ed eterna che aveva sempre avuto col Padre. Gesù è Dio. È sempre stato in comunione perfetta con il Padre. La Bibbia descrive Gesù come luce. Io sono la luce del mondo. E quindi, oltre ad essere luce per conto suo, Gesù è sempre stato totalmente e pienamente inondato dalla luce del Padre. Però là sulla croce, Gesù fu allontanato dalla luce del Padre. E lì, nelle tenebre della condanna contro il peccato, Dio Padre fece sì che perfino il sole non risplendeva su Gesù in quelle ore di tormento. Un tormento che nessun uomo ha mai conosciuto. E come posso dire quello? Ma perché i malvagi, già morti, non sono ancora nel lago di fuoco. Gli uomini senza Cristo conosceranno il tormento eterno. Gesù ha subito il tormento eterno per tutti i salvati di tutti i secoli là. È stato nelle tenebre per portarci nella luce. Quindi se voi appartenete a Dio per mezzo di Gesù Cristo, quell'inconcepibile sofferenza di Gesù Cristo era per voi. Egli doveva soffrire nelle tenebre, abbandonato da Dio al posto nostro per poterci salvare. Oh, che Dio ci aiuti a comprendere la profondità di questa verità. C'è un altro avvenimento importante da capire. Il fatto che Gesù fu abbandonato dal Padre. Ho detto, vogliamo considerarlo adesso. Ancora, leggo Matteo 27, adesso 45 a 46. Dall'ora sesta fino alla nona ora si fecero tenebre su tutto il paese, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce dicendo: Eli, lama sbaccatani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'ora nona corrisponde alle 15 di pomeriggio per noi. Quindi per 3 ore Gesù è rimasto in silenzio. Forse gridava di agonia ma senza parlare. 3 ore di agonia così terribile che non possiamo comprenderla. La Bibbia non cerca di descriverla perché non ci sono parole umane che possano descrivere quello che Gesù stava subendo. In quelle ore, abbandonato da tutti, abbandonato dal Padre, Gesù subiva la terribile ira di Dio contro il nostro peccato. E poi, alla fine, gridò: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dal profondo dell'anima sua, Gesù gridò per esprimere la sua totale agonia, un'agonia infinitamente peggiore di qualunque agonia che qualunque uomo abbia mai subito. Ma nonostante l'agonia, Gesù gridò: Dio mio, anche in mezzo alle sofferenze. Mentre subiva l'ira di Dio, Gesù, avendo preso forma di uomo, continuava a guardare a Dio con fede. Poneva tutta la sua speranza in Dio, anche nel momento più buio. Per poter pagare la nostra condanna, la condanna per i nostri peccati, quelli che facciamo, Gesù doveva essere separato dal Padre al posto nostro, doveva subire la piena forza dell'ira di Dio al posto nostro, al posto mio e al posto tuo se sei figlio di Dio. E quindi in quelle ore sulla croce Gesù fu totalmente separato dalla comunione con il Padre e fu veramente abbandonato dal Padre. Nonostante che quel tempo fosse infinitamente terribile, Gesù sapeva che era ancora amato dal Padre. Gesù era ancora pienamente Dio e la pienezza della deità continuava a dimorare in lui. Però doveva subire perfino l'abbandono da parte del Padre per compiere la nostra salvezza. Non dobbiamo mai dimenticare il motivo perché Gesù, sapendo tutto in anticipo, noi non sappiamo le nostre prove in anticipo, Gesù sapeva tutto, perché è andato avanti? Perché fu disposto a soffrire volontariamente un tale angoscia? La ragione per cui Gesù fu disposto ad essere separato da Dio era per poter riconciliarci con Dio. Gesù ha subito l'ira di Dio per far abbondare su di noi la grazia di Dio. Gesù si è caricato dei nostri peccati per poter coprire noi della sua giustizia. Le incomprensibili sofferenze di Gesù Cristo furono il prezzo necessario per poterci salvare eternamente. E Paolo dice, secondo Corinzi, uno è morto per noi tutti, affinché viviamo noi tutti per lui che è morto e risuscitato per noi. Dopo che Gesù aveva subito l'ira di Dio, dopo aveva gridato, chiedendo a Dio perché era stato abbandonato, le persone lo disprezzavano ancora. Leggo 47 a 49. Quando lui gridò, è lì, lama sabachthani, alcuni fra i presenti, udito questo, dicevano, costui chiama Elia. In quell'istante uno di loro corse e prese una spugna, usò un po' di aceto, infilatela in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. Voglio spiegare questo. Magari se non conosciamo la cultura e la storia giudaica non capiamo questo. I giudei credevano che Elia sarebbe tornato prima della venuta del Messia e sarebbe stato l'assistente del Messia. Infatti hanno chiesto a Giovanni Battista, tu sei Elia? Allora Giovanni diceva no, ma Gesù, descrivendo Giovanni Battista, ha detto lui è Elia che doveva venire. Non era Elia in persona, era lo spirito di Elia che era su Giovanni. Allora, qui i giudei che capivano che Elia doveva venire e doveva essere l'assistente del Messia, e quando Gesù gridava, è lì, lama sabachthani, loro capivano la lingua. Loro sapevano, è come se uno gridasse in italiano, Dio mio, perché mia mamma... Loro capivano. Quindi loro stavano prendendolo in giro, disprezzando. Loro stavano dicendo, oh guarda, il Messia chiama il suo assistente. Vediamo se l'assistente viene. Se viene è il Messia, e se non viene non è il Messia. No, non dare da bere, aspetta, vediamo se arriva Elia. Questo era un ulteriore disprezzo. Loro non erano confusi cosa aveva detto, loro lo stavano disprezzando ancora. Però c'era uno che le ha dato da bere. E il fatto che Gesù ha gridato dicendo o sette, che leggiamo in Giovanni, dopo questo, leggo Giovanni 19:28, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, affinché si riempisse la scrittura, disse o sette. E la profezia di nuovo Salmo 22. E lui, parlando Gesù tramite la bocca di Davide, dice, Salmo 22:15, il mio vigore si è inaridito come un coccio di argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. O sette, tu mi hai posto nelle povere della morte. Perfino la sette di Gesù fu profetizzata. Ormai Gesù aveva compiuto la sua missione, aveva già subito l'ira di Dio. E così, avendo finito a subire l'ira di Dio, chiese da bere. Mentre la maggioranza delle persone lo prendevano in giro, il padre sentì il grido del suo figlio e toccò il cuore di un uomo che poi venne per dare a Gesù da bere. Quasi sicuramente si tratta di un soldato sotto l'ordine del centurione. Prese una spugna, lo inzuppò di aceto, lo pose in cima a una canna e diede da bere a Gesù. Mentre questo uomo dimostrò un atto di gentilezza, gli altri continuarono a beffarsi di Gesù. No, aspetta, non dare da bere, vediamo se Elia viene. Ma a questo punto Gesù aveva completato tutto. Allora versetto 50 dice, e Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Il Vangelo di Giovanni aggiunge un dettaglio che Matteo non dice. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto. E chinatolo il capo, rese lo spirito. Giovanni aggiunge che Gesù disse, dopo aver bevuto, è compiuto. Quanto dobbiamo fermarci per vedere queste parole? È compiuto, in greco una parola. Una parola che vuol dire compiuto, portato a termine, è una parola che si usava su mutui e debiti. che vuol dire il debito è saldato. Hanno trovato dei scritti di quell'epoca con mutui di case e debiti di affari dove, quando veniva pagato tutto, era scritto questa parola. Pagato, saldato, non c'è più da pagare. E Gesù gridò, è pagato! È pagato. Aveva già detto, Giovanni aveva già usato questa stessa parola, dopo questo, sapendo Gesù che era ogni cosa era ormai compiuta, ogni cosa era già saldato, ogni prezzo era già pagato, Gesù disse, o sette. Gesù ora aveva pagato tutto. Aveva compiuto la sua missione. Aveva predicato il Vangelo. Aveva compiuto i miracoli per dimostrare che è il Cristo. E ora aveva compiuto l'opera più grande. Aveva pagato la condanna dei peccati. Ormai Gesù aveva pagato il prezzo della salvezza. La salvezza a questo punto era comprata. Dio rende chiaro nella Bibbia che la condanna del peccato è la morte, ovvero la separazione da Dio. Dio non chiude mai l'occhio al peccato. Perdono non è mai dire, lascia stare, io sono Dio misericordioso. Dio non è misericordioso in quel modo, perché quello sarebbe una misericordia senza giustizia. Dio deve punire il peccato. E quando Dio perdona è perché quel peccato viene punito pienamente in Gesù Cristo. E quanto è sbagliato immaginare Dio come un tipo molto buono che dai, io sono misericordioso, venite. No, Dio è un Dio severo. Solo che quando la severità sta per arrivare, Gesù si è messo in mezzo a prendere su di sé. La giustizia di Dio richiede che il peccato sia pagato in pieno. Ed è impossibile per l'uomo di pagarlo se non solo subendo tormento eterno. Gesù Cristo, morendo sulla croce, subì l'ira di Dio pagando il prezzo del peccato. Ha reso possibile la salvezza. Quindi la dichiarazione è compiuto, è pagato, è saldato. Era una dichiarazione di vittoria. Aveva completato la sua missione. E visto che Matteo dichiara che si fece tenebre da mezzogiorno fino alle 15, e che Gesù gridò questo verso le 3, possiamo capire che l'ira di Dio era placato, la luce del sole brillò di nuovo sulla terra e su Gesù. Gesù poteva riprendere comunione col Padre. Allora, ciascuno di voi che è stato salvato, i cui peccati sono stati perdonati, la condanna tolta, questa dichiarazione di Gesù è pagato. Non è un fatto storico da studiare. Questa è una dichiarazione che riguarda i tuoi peccati, riguarda i miei. Gesù gridando è compiuto, è pagato, è saldato. Stava parlando del mio debito e del tuo debito. Il nostro peccato che ci teneva eternamente separato da Dio è stato condannato, tolto di mezzo, pagato lì sulla croce. E alla luce di tutto questo, la morte di Gesù non fu affatto una sconfitta, ma fu la vittoria più grande della storia. La vittoria di Gesù su Satana, sulla morte, sulla condanna, ed è la vittoria di ogni persona che Dio salverà. Colossesi 2, 13-15 parla della vittoria di Gesù sulla croce. La croce era la vittoria di Cristo. E con Lui, con Cristo, Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati, cioè in Lui. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, la legge di Dio che mostra il nostro peccato, e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato le potestà e principati, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Lui, in Cristo, sulla croce. La vittoria di Gesù ha provveduto per noi di essere giustificati, per essere riconciliati con Dio. In 2 Corinzi troviamo una spiegazione di quello che è accaduto quel giorno sulla croce. Leggo 2 Corinzi 5:21, perché Egli, Dio Padre, ha fatto essere o diventare peccato per noi, colui, Gesù, che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Dio Padre ha fatto diventare Gesù puro, innocente, santo, ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo, noi peccatori diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quindi, avendo pagato la condanna per il peccato, Gesù dichiarò, è compiuto. Ora poteva rendere suo spirito, la vittoria era già sua. Infatti Matteo dice semplicemente, 27:50, Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Luca aggiunge un dettaglio, Luca 23:46, ve lo leggo, Gesù gridando con gran voce disse, Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Gesù rese lo spirito. La morte non ha colpito Gesù come colpisce tutti gli altri esseri umani. Nessuno ha preso la vita di Gesù. Avendo completato l'opera della salvezza, Gesù, pienamente in controllo, rese il suo spirito, rimetteva il suo spirito nelle mani del Padre. Ricordate Giovanni 10, molto famoso, Giovanni 10, 17, 18, Gesù parlando con gli apostoli. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. La morte di Gesù era un sacrificio che Egli ha fatto volontariamente e quando ebbe completato la sua opera, dipose la sua vita. Perciò in realtà nessuno gli ha tolto la via, ha dato la sua vita come sacrificio per salvarci. E quando Gesù disse, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio, è un altro adempimento di una profezia, questa volta Salmo 31:5. Però questa profezia è stato detto da Davide, una parte si applicava a Davide, una parte a Cristo. Quindi vi leggo quello che Davide dice e poi notiamo la differenza con quello che Gesù dice. Davide dice, Salmo 31:5, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, o eterno Dio di verità. Gesù applica questa profezia a se stesso, ma con due cambiamenti. Prima dice, Padre mio, che Davide non diceva. Non si chiamava Dio Padre nell'Antico Testamento. Perché questo rispecchia quel rapporto intimo ed eterno che il figlio ha avuto da sempre con il padre. E dopo aver pagato 3 ore l'ira di Dio, si è rientrato a godere quel rapporto. E poi Gesù salta le parole, tu mi hai riscattato. Davide è stato riscattato, Gesù no. Gesù pagava lui il prezzo di riscatto. Davide ne aveva bisogno, Gesù invece, il santo, ha comprato il riscatto. E così l'opera di Cristo nel provvedere la salvezza fu completata. Una volta per sempre. Quel sacrificio provvede la salvezza per tutti coloro che hanno creduto, che credono e che crederanno. Quel unico sacrificio è la fonte di salvezza per tutti gli uomini che saranno mai salvati. Se tu sei salvato per mezzo delle sofferenze di Gesù compiuto sulla croce di cui abbiamo appena letto. Gesù subì tutto quello per te, per me e per tutti coloro che saranno salvati. E se tu non sei salvato, tu puoi essere salvato per mezzo di quella stessa opera. Certamente la sofferenza fisica di Gesù ed è troppo terribile da comprendere, però infinitamente peggio della sofferenza fisica è stata la sofferenza di subire l'ira di Dio. E questo Gesù doveva soffrire per pagare il nostro peccato. Cosa fa riflettere sulla sofferenza di Cristo? Cosa cambia riflettere sulla sofferenza di Cristo? Soprattutto non solo la sofferenza fisica e il disprezzo, che è anche buono riflettere su quello, anche molto buono, ma tutta la sofferenza, soprattutto la sofferenza dell'ira del Padre. Cosa cambia quando uno medita, riflette, contempla a fondo e spesso questo? Prima di tutto, cambia tanto. Prima, ci fa capire quanto il peccato è terribile. Se l'unico modo di salvarci fu quello, e fu quello, allora il mio peccato, quello che noi chiamiamo il minimo peccato, non è minimo, è un'abominazione. Qualunque peccato può essere perdonato solamente per quella sofferenza. Non esistono piccoli peccati. Non esiste di trattare il peccato così. Tu stai facendo quel peccato? Sì. Sei ravveduto? Ravveduta? Ma non capisci niente. Non capisci niente. Non capisci niente. E da gridare, Signore, se non capisco, forse non sono neanche salvato. E da riflettere la gravità del peccato che richiedeva una sofferenza così terribile. Allora, meditare sulle sofferenze ci aiuta a evitare il peccato, ci aiuta a non scherzare del peccato, ci aiuta a non presentare il peccato in modo leggero, ci aiuta a capire che come potrei guardare il peccato come divertimento. Riflettere spesso sulle sofferenze di Cristo ci aiuta a capire anche di molto meglio e molto di più la grandezza della salvezza e quanto è immenso l'amore di Dio. Infatti, non si può comprendere la grandezza dell'amore di Dio finché non cominci a comprendere la grandezza al prezzo che l'amore di Dio ha dovuto pagare per salvarci. Si misura l'amore di Dio con la sofferenza di Cristo. Allora, riflettere sulla sofferenza e poi capire, hai fatto quello volontariamente, io cerco di evitare la sofferenza, tu hai fatto tutto quello ingiustamente per salvarmi, ti fa iniziare a capire più dell'immensità dell'amore di Dio in Cristo Gesù. Un altro grande aiuto che ci fa meditare sulla sofferenza di Cristo qual è? E quando io medito su veramente cosa ha subito Gesù, dal disprezzo, dall'abbandono, dalla sofferenza fisica alla sofferenza spirituale. Quando medito, veramente medito, cosa succede a come vedo le mie sofferenze? Che sembravano grandi. Se medito sulla sofferenza di Cristo, allora comincerò a vedere le mie sofferenze in una prospettiva vera. E non posso lamentarmi. E quando vedo le sofferenze di Cristo e mi rendo conto quello doveva essere mia per tutta l'eternità, le sofferenze di adesso non sono più quello che erano prima. E quando capisco poi che quello che soffro è per il mio bene, per modellarmi nell'immagine di Cristo, per godere la comunione per sempre, non mi lamento più e non cerco di scappare, ma vado avanti verso Cristo qualunque sofferenza sta nella via. E poi mi ricordo che Gesù ha sofferto e io non dovrò mai subire l'ira di Dio, perché Gesù ha subito per me. Allora io prego che Dio ci aiuterà a contemplare di più, non solo adesso che siamo sotto Pasqua, anche adesso, ma tutto l'anno. E quando prendiamo la cena e ricordiamo il sangue e il corpo, ricordiamo il sangue versato, ricordiamo il corpo battuto e la morte subito, e l'abbandono del Padre e che siamo salvati per mezzo di quel sacrificio compiuto una volta per sempre. Che Dio ci apri gli occhi a vedere e vedere come tesoro la sofferenza di Cristo per noi. Preghiamo. Padre nostro, Gesù ha sofferto per noi. Gesù è stato oltraggiato senza oltraggiare. Si rimetteva nelle tue mani, sapendo che nell'arco di poco tempo stava per subire l'ira da te. E questo per poter salvare noi. O Padre, quanto dobbiamo chiederti perdono per le tante volte che abbiamo, fin dei conti, disprezzato il sacrificio di Gesù, scherzando del peccato, camminando nel peccato, desiderando il peccato, non prima della salvezza, ma dopo. O perdonaci. Fa sì che possiamo comprendere molto di più la grandezza, l'immensità, la profondità della sofferenza di Cristo, perché è il metro della profondità e la grandezza del tuo amore per noi in Gesù Cristo. Aprici gli occhi a vedere il tesoro di Cristo, a desiderare la comunione, come dice Paolo, la comunione delle sue sofferenze. Insegnaci a desiderare Cristo, riconoscendo di più il suo amore. Grazie che Gesù ha sofferto per comprare a noi la salvezza. Grazie che Gesù si è caricato dei nostri peccati, la nostra condanna, per coprirci con la sua giustizia. Grazie che Gesù è stato separato dal Padre per unirci al Padre. Grazie per Gesù Cristo. Ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.